Benvenuti in un podcast di voci, in cui sentirete noi raccontare storie che ancora non conoscevamo, in cui ci appassioneremo alla vicenda di personaggi che esisteranno solo per il breve tempo del nostro gioco, in mondi affascinanti ed immaginari. Un podcast di appassionati, curiosi e sognatori. Un podcast in cui esploreremo il gioco di ruolo, giocando semplicemente a quello che ci piace. Io sono Antonio, benvenuti su Gente di Ruolo. Medicine. Ok, la prima verità, le nostre tecnologie avanzate di medicina, la nostra esperienza sono state perdute durante l'esodo. La frase iniziava molto bene, ma poi ci abbandonamente. Ok, per aiutare la scarsità di risorse e conoscenza medica, i tecnici pieni di inventiva, di resourceful, che chiamiamo i riggers, creano organi e arti di rimpiazzo. Quindi diciamo, non siamo bravi medici, però abbiamo dei bravi meccanici, ragazzi, quindi facciamoceli bastare. Oppure, un ordine di medici giurati preservano le nostre conoscenze mediche e allenano le nuove generazioni di caregivers, di curatori.
No, vabbè. Medici curatori, sì.
Di assistenti. Ah, devo parlare io. Stavo per dire Space Vikings, ma... perché il secondo con la gamba di legno mi sa molto da...
Ah, con la gamba
è Space Pirates, è il pirata con la gamba meccanica.
No, no, davvero, se guardi, tante cose cercano di indirizzarti verso Space Vikings, oppure Space Pirates, oppure Space Cowboys.
No, cioè... diciamo, ti lasciano la porta aperta e se tu invalichi la porta puoi tranquillamente farlo. D'altra parte c'è, nel senso, un sottogenere della space opera va effettivamente in quella direzione lì, quindi ci sta che te la mettano. Allora, io vedrei bene l'ordine di guaritori, e ve lo dico subito, non è legato ai grandi clan.
Ah.
Semplicemente è una delle vecchie religioni.
Dunque è legato
a... delle tante vecchie religioni, che è una religione di, come dire, di devozione e di cura, e visto questo... loro sono stati coloro che hanno mantenuto le conoscenze mediche.
A me va bene un po' tutto qua.
Com'è che si chiamava l'ordine, tipo nelle crociate, che faceva... non deve essere niente
di... Gli ospedalieri,
cioè può essere qualcosa di simile. Poi non dobbiamo definire di quale dio, ma mi piace l'idea di un vecchio, di una religione che ci siamo portati dietro dal...
Per fare l'esempio, no? Semplicemente che ne so, c'erano gli ospedali ed erano tenuti dalle suore, e a un certo punto di colpo si scopre che le nanomacchine distruggono tutti gli ospedali e l'ordine religioso è l'unico che effettivamente c'è gli archivi cartacei ancora con i test di medicina, e quindi viene fuori che di lì in poi, nelle prossime generazioni, si identificano con il ruolo di medico. Mi immagino una cosa del genere, tipo, no? Cioè, non è che fossero i medici. Però per un qualche tipo di motivo storico, eccetera, avevano queste conoscenze e sono stati, non gli unici, però sono stati un gruppo che in blocco hanno preservato questa cosa, e col tempo che poi è passato vi si sono identificati, tali per cui adesso la pratica, come dire, tra virgolette religiosa e la pratica medica si sono identificate ormai.
Dunque sarebbe il terzo braccio del triumvirato, quello delle vecchie religioni?
È uno degli arti del terzo braccio, uno delle dita del terzo braccio, direi. Non lo identificherei totalmente.
Okay.
È una delle vecchie religioni che ha una, come dire, che ha una, un esercizio pratico nella società.
Sto pensando a quando i clan di antenati... hanno salpato nel vuoto con le loro navi generazionali. Posso immaginare che effettivamente ci voleva quasi un ordine religioso per mantenere queste conoscenze e soprattutto praticarle in maniera altruista. Non so se mi spiego.
Sì, sì, secondo me è proprio la... Infatti, adesso se mi permettete di andare avanti, ma se no passo anche la parola. Cioè, Priti, io mi immagino che abbiamo detto che le religioni, no, si contendono il potere e l'influenza. Nello specifico mi immagino che questi lo facciano semplicemente dicendo guardate, noi siamo essenziali nella società, quindi o ci date dei novizi che noi addestreremo come medici e come sacerdoti, oppure tra due generazioni morite tutti. Quindi, come dire, loro non hanno una, come dire, non sono aggressivi nella società, non hanno bisogno di fare proseliti perché la gente arriva da loro dicendo ok, insegnami e vengo da te. Quindi si sono creati la loro nicchia, sono diffusi in giro più o meno dappertutto, perché poi dice qui sotto dice life saving, cure mediche di salvavita sono disponibili nelle larghe comunità e nei vari settori della forgia, e anche le comunità più remote sono spesso servite da un novizio. Quindi mi immagino che, questa tra le vecchie religioni semplicemente abbia deciso di diffondersi e di fare questi piccoli questi avamposti dove c'è tipo il vecchio monaco con i due o tre adepti e via via va avanti così.
Dove però magari al centro, al fulcro della civilizzazione hai, che so, il letto con i bracci meccanici che...
Sì, cioè...
Mentre sul confine hai letteralmente appunto il novizio che ti fa una preghiera e ti mette un panno bagnato sulla fronte.
Punto. E si ricorda di lavarsi le mani perché quella è la elevata conoscenza medica che si porta.
A me piace, io sottoscrivo, non so gli altri... sentitevi liberi di ribattere se avete delle idee magnifiche che vanno contro a questo, eh? Cioè non è che...
anche delle idee mediocri, questa non è che sia magnifica, quindi assolutamente se la può battere con idee mediocri.
Vai.
Ma per me è una questione di mood, quindi se a voi piace mi va bene.
Sì, anche a me va bene, mi piace che uno del triunvirato sia meno aggressivo, più neutrale, ma che comunque abbia un suo peso.
Sì, forse la cosa che mi piace di più è proprio che sia una parte, diciamo, per quanto una dita, un dito e basta, una parte considerevole del potere di questa fazione del triunvirato, ma che sia cross-clan, cioè che sia sì. Una cosa... Ha molto senso politicamente, tutto quanto.
Ok, mi sa che girone tu. Andiamo al prossimo, capito?
Vai.
Scrivere giù o vado?
Ah, guarda cosa capita.
Vuoi scrivere ancora qualcosa o vado?
No. Intanto... Okay.
Tra l'altro suggerisce in ogni verità, se c'è una verità che ci interessa come giocatori, principalmente, possiamo guardare perché sotto ci suggerisce degli asset da dare ai nostri personaggi in base a questa verità. È interessante questa cosa. Comunque, scusa, il commento...
No, e ti dà anche, no, aggiungiamo giusto per commentare, e ti dà anche un quick starter di scenario se vuoi iniziare la tua campagna legata a quella specifica verità. Se guardi sotto ognuno c'è un quick starter di una situazione specifica legata a quella verità.
Comunque vado avanti. Allora, intelligenza artificiale, bello che capiti a me. Sono felice. Allora, non abbiamo più ormai accesso a sistemi di computer avanzati, piuttosto dobbiamo affidarci a dei veggenti, dei seers, chiamati adepti. Poi la seconda opzione. Le vestigi di un'antica intelligenza di macchina, di un'antica intelligenza artificiale, sono desiderate ed utilizzate da quelli in potere, cioè dove desiderate, coveted è la parola sbagliata, piuttosto sono protette, sono tenute, sono mantenute, sì. Poi dopo, terza opzione, la coscienza artificiale è emersa in un tempo prima dell'esodo e macchine senzienti vivono con noi qui nella forgia. Ah, interessante, perché questa cosa si potrebbe ricollegare al discorso della nanopiaga che abbiamo detto prima. Oppure potrebbe non collegarsi, visto che forse li abbiamo lasciati indietro. Sto valutando. Io eviterei la prima, mi sembra troppo Warhammer 40.000. Però sono io, poi magari voi mi date un'altra spiegazione. Che tra l'altro la prima è anche sottodivisa... è sottodivisa, cioè
neanche a me ispira molto, nel senso che se si fermasse a non abbiamo intelligenze artificiali e facciamo tutto con il regolo e con le calcolatrici meccaniche, mi piacerebbe molto di più. Il fatto che vada poi sui calcolatori umani, no, non...
Però esatto, si va lì sui Mentat di Dune, praticamente. Si va lì.
Sì, infatti, no, mi sgancia un po'. Lascerei anche io stare, guarderei più che altro le altre due.
Le altre due, appunto, per riassumerle super brevemente, no, sono d'accordo. La prima io la scarterei, anche se il Mentat di Dune mi piace, però vabbè, comunque.
Per lo stesso discorso, cioè, si scarta anche la terza.
Sì, troppo. Ci abbiamo i robot dovunque, effettivamente, con la terza.
E rimane la seconda, che non è perfetta, ma ci possiamo lavorare, secondo me. Abbiamo abbandonato l'alta tecnologia, però c'è ancora qualche stronzo che si è portato via durante l'esito, si è portato via qualcosa.
Magari addirittura con grande rischio, oppure no, chi lo sa, forse
potrebbe essere un altro dei dettami dei Keepers. L'utilizzo di queste magari potrebbe essere formalmente proibito,
contingentare questo tipo di... io devo dire, nessuna di queste mi esalta più di tanto, anche perché trovo un po' difficile proprio in termini di gioco il discorso delle AI, nel senso che o semplicemente è colore che dai a un altro PNG alla fin fine, che però a questo punto, se è solo colore, non cambia poi drasticamente le cose, perché di colore ne abbiamo già tanto in modi diversi. Della prima non abbiamo, secondo me, bisogno di un altro ordine ancora degli adepti, eccetera eccetera, perché abbiamo già comunque una gran varietà di ruoli sociali e cose così. La seconda sì, è quella che, diciamo, meno fa danni, nasconde dietro le quinte qualcosa che potrebbe esserci nel caso ne avessimo bisogno. Però se qualcuno riesce a dargli se avete idee per dargli un taglio interessante, se no ad oggi per me è semplicemente il minormale.
No, Giacomo ha già detto una cosa molto interessante, dunque, che viene utilizzata appunto che, o forse sono vecchi sistemi che sono stati portati in maniera quasi illegittima o occulta da dove siamo fuggiti, oppure che sono semplicemente dei sistemi anche nuovamente sviluppati, o addirittura, questa però adesso la sto aggiungendo io, ritrovati qui, chi lo sa. Cioè, che però l'accesso non è comune, cioè adesso non è che posso andare a un terminal pubblico e dirgli dimmi dov'è, ok, oppure alla macchinetta del caffè dirgli Earl Grey caldo, ok? Cioè, magari sì, però sono sistemi stupidi probabilmente al quale abbiamo l'accesso. Qua dice primi
no,
sistemi...
No, su questo chiariamoci, secondo me bottoncioni analogici, quelli che fanno clic-clac.
Sì, sì. Come si chiama? La fantascienza dei nastri.
Sì,
esatto, cioè, e delle leve che fanno sgleng quando le muovi, cioè c'è del ferro, c'è del peso in quelle interfacce, secondo me. Per quanto le luci non le tengano pulite, ma comunque c'è del peso.
Cioè, dunque, magari uno dei bracci del triumvirato ha un mainframe da qualche parte di un super computer, magari di un cimeglio di una nave generazionale. Però non è una cosa comune, non è una cosa accessibile a chiunque.
A me verrebbe da dire che però, cioè, è una cosa enorme, e ovviamente che nessuno sa, che tutti gli editti dei Keepers in realtà derivano da un'intelligenza artificiale tenuta assolutamente nascosta, e i Keepers sono contro la, diciamo, non la tecnologia, ma la nanotecnologia da cui siamo scappati. Però l'unica cosa che abbastanza forte da tenersi al sicuro, è il diavolo stesso, diciamo.
Ah, a me piacciono questi layer.
Però è una cosa molto molto spinta questa.
A me piacciono questi layer di ipocrisia. Poi, ma perché se...
No, no, a me... Beh, insomma, d'altra parte, per, come dire, per sconfiggere il chiodo scaccia chiodo, quindi devi... Ci sta. Cioè, infatti, diciamo che secondo me i Keeper sono sicuramente una delle entità che potrebbero avere cose del genere. Senza dettagliarle o numerarle, sarei sull'idea che se ce ne sono, una manciata di questi sistemi sparsi per tutta quanta la forgia, che siano 10, 100 o un migliaio, non è questo il punto, ma rispetto agli insediamenti sono veramente una cosa risibile. E mi verrebbe da dirti che nel Covenant c'è un editto che impone di dichiararli, cioè mi immagino che sia l'equivalente, immaginatevi, degli ordigni nucleari. Cioè,
registrarli,
sì, ci sta.
È registrato, devi essere disposto a ispezioni come quando i Keepers vogliono, cose così, cioè proprio monitorati a livello globale.
Sì, ci sta. Poi è un casus belli che si sposa bene alla situazione di crisi del triunvirato, guerre intestine, cioè
sì,
che ci si rompa le balle su questo.
Sì, esatto, no? È più che altro appunto il casus belli sul ma tu è da un po' che non, cosa stai combinando, non è che è più nei termini della minaccia, è come la minaccia nucleare più che non la guerra nucleare, no? È
forse sotto i pozzi di petrolio c'hai le intelligenze artificiali. Dai.
Sì. E quindi quasi quasi vengo lì, ma no, esatto. Dai. Ok, sì, quindi sono una delle leve su cui si fa la politica e si fanno i muscoli, ma praticamente non incidono sulla vita della grandissima maggioranza delle persone.
Pure incidono tantissimo, ma in una maniera, sì, esatto. In una maniera completamente asimmetrica, cioè non hai il controllo come persona comune. Okay?
Sì, esatto. No, intendo che l'individuo comune non li vede, non li percepisce, non li sente presenti nella sua vita. Ok.
Next.
Penso... Giacomo.
Yes.
Io obbedisco. Le guerre. Qui nella forgia le risorse sono troppo scarse e preziose per sopportare combattimenti organizzati di vaste forze e armi avanzate. Opzione numero 2, soldati professionisti difendono le tenute di chi è capace di pagarli e il resto di noi ci arrangiamo come possiamo. La guerra non finisce mai. Armaioli talentuosi e costruttori di navi letali fanno attrezzi di distruzione di massa. Le fazioni dominanti hanno grandi flotte e truppe di veterani. Direi di partire eliminando più che scegliendo, che è più facile, e caverei la terza. Guerra totale non mi sembra particolarmente interessante. E quasi quasi andrei sulla prima, nel senso che fare una guerra è fattibile in realtà, però è costoso, impegnativo e di conseguenza rischioso, perché devi pianificare, accumulare e essere sicuro di...
Io ti aggiungo un altro commento su questo. Fare una guerra su larga scala senza un sistema di comunicazione su lunga distanza vuol dire che tu parti da casa tua, arrivi di là 2 settimane dopo con gli ordini vecchi e non hai idea se nel frattempo ti hanno nuclearizzato il pianeta a casa. Cioè, secondo me effettivamente ci sta che il limite che abbiamo nelle comunicazioni pone anche un limite alla scala dei conflitti che possiamo fare.
E quindi non è tanto che non ci siano armi e armate, quanto utilizzarle in maniera efficace.
Forse sì, non vale neanche la pena di investire in quello nel momento in cui non può, cioè diciamo i bombardamenti intercontinentali senza la radio per poter comunicare con gli aerei che vanno a fare i sopralluoghi e cose del genere, non ha senso farli, quindi non sto neanche a costruire il cannone gigante. Un po' in questo, giusto per dare mi piaceva dove stavi andando, per dargli un po' di corpo e provare a legarlo alle altre verità, no? Quindi puoi tenere la schermaglia del gruppo di navi che vanno a stigare il settore vicino, però le grandi guerre di conquista sono, non dico che non sono mai state fatte, però sono cose veramente, veramente impensabili, tipo l'esercito che parte, che arriva a conquistare il regno vicino 2 anni dopo e si torneranno tra 2 anni dicendoci com'è andata.
A me piace molto lo statement generale della prima, però nel senso mi piace il discorso che cosa stiamo a fare delle guerre, se siamo ancora qui dobbiamo bene prendere piede, ok? Siamo appena scappati da una grossa guerra, almeno a livello storico, ok? Però se leggete, avete letto la descrizione, non mi piace il discorso di
sì, della tecnologia. È quello che mi aveva appoggiato sul discorso di Antonio, che funziona bene, sì, non è che non ci siano armi armate, ma che sia scomodo usarle,
quindi scomodo, estremamente costoso e inefficiente, perché risolvere una cosa con una guerra, se puoi fare un assassino o un intrigo, ok?
E aggiungerei una cosa, che dato che c'è anche un fondo di esplorazione della frontiera, fare una guerra è una scelta di mettere un sacco di risorse su una guerra o su una spedizione esplorativa che potrebbe dare altrettanto guadagno. Cioè, lo spazio c'è, perché devo andare a rubarlo a un insediamento già presente, cioè, piuttosto faccio una serie di navi esplorative di colonizzazione e vado in un posto dove non c'è nessuno ma magari pieno di risorse.
Sì, sì. Oppure faccio l'attacco mirato al singolo, come dire, alla singola risorsa che mi serve, che ci sta anche quello, però non è la guerra di espansione e di conquista con il vengo a mangiarti 7 sistemi di spazio, insomma. Beh, sì, mi torna.
Non c'è il giocare a rischio.
Sì. Dario, io ho qualcos'altro da dire, ma voglio sentire te prima, perché sennò rischiamo di andare fino in fondo e poi dici cosa pensi, Dario.
Sì, a me piace, convince quello che diceva Antonio. Il termine guerra è un termine tanto vasto, quindi schermaglie sì, guerra sono d'accordo che sia più complicato e che non abbia tanto senso infilarcelo.
Ok, io voglio riallacciare qua parlo di mercenari nella seconda, cioè mi piace parecchio la seconda opzione, però mi piace comunque di più la prima per come l'abbiamo messa. Io vorrei andare a recuperare i mercenari delle gilde mercenarie e vorrei metterli insieme, fare un blend con i bounty hunters, ok? Cioè ci sono gilde, associazioni. Magari abbiamo i Keepers, che la butto lì, forse non siamo d'accordo, però la butto lì. Forse abbiamo i Keepers che hanno il cosiddetto monopolio sulla forza a livello di roba bellica, ok? Cioè, che so, la nave tipo l'incrociatore, ok? Quelli sono i Keepers che arrivano con l'incrociatore. Ma poi però magari forze più piccole, che siano bounty hunters, che siano mercenari, che sono anche eccellenti, che sono molto più piccole, che però hanno forse una corvetta o una fregata, ok? E che forse tendenzialmente magari lavorano per il triumvirato o per una corporazione.
Dico, quelle secondo me ci sono per certo, anche senza selezionare quella verità, perché ad esempio abbiamo definito che i convogli che portano le informazioni hanno bisogno di scorta, c'è sì, pirateria, c'è, però siamo su scala della difesa del singolo convoglio, del singolo gruppo di astronavi, siamo molto lontani dal concetto di macchina bellica e eserciti, no? Quindi sono più, perché qui dice professional soldiers, qui li mette come se fossero proprio al limite di bande proprio indipendenti ma costantemente attive nel fare guerra, no? Invece questi sono più servizi di scorta, di sicurezza, di a volte anche probabilmente servizi criminali, però diciamo lontani dall'idea di una militarizzazione continua, secondo me.
Sì, ecco, dunque, guerra,
questo è il termine. Non è una società militarizzata costantemente, non è abituata all'esercizio costante della violenza, c'è la minaccia in giro, però non è una cosa quotidiana, insomma.
Magari addirittura certi clan hanno avuto dei conflitti all'inizio, forse addirittura grossi, ok?
Assolutamente.
Che poi hanno insegnato a limitare...
Sta anche che all'inizio eravamo tutti più vicini, no? Quando siamo arrivati più o meno eravamo un po' più vicini, c'era più frizione, c'era... Adesso che mi immagino più distanze, più spazi, è sempre più difficile. Volevo provare a legare con una considerazione, diciamo, che mette insieme i pezzi. Quindi torniamo indietro al fatto che uno dei clan ad oggi rappresenta il clan principale, il fatto che le guerre di dominio non abbiano questo grande senso, mi porterebbe a concludere che quindi quel clan là in realtà si è esteso per diplomazia o per potere economico, cioè nel senso a un certo punto semplicemente i sistemi vicini hanno cominciato a aderire e farsi inglobare per vantaggio economico, per vantaggio di potere, cose del genere, quindi si è allargato, sta diventando una potenza, ma a questo punto non tramite guerra, mi verrebbe da concludere.
Sì, io penso che chi ha fatto la guerra...
Per provare a mettere le robe in fila ed immaginarmelo, perché fino a qui mi ero immaginato come appunto una potenza militare, con questa verità mi viene da vacillare sull'idea che mi stavo facendo di questo clan, perché probabilmente non è un clan di conquista militare, ma di conquista economica, diplomatica, culturale e cose così.
Io penso che chi è arrivato nella forgia ha incominciato a farsi la guerra, e forse due clan, lo sto ipotizzando, due clan forse l'hanno fatto, non ci sono più.
Okay. Sì, beh, mi sta benissimo che qualche clan l'abbiamo perso.
Oppure ci sono, però forse adesso sono i pirati, o forse eccetera eccetera, ok, la lascerei aperta, però sono d'accordo, guerre, virgola, limitate.
Sì. Ok, forme di vita, 12.
Forme di vita, allora, opzione numero 1, è una galassia pericolosa e spesso inospitale, ma la vita trova un modo. Opzione numero 2 sarebbe molti siti e pianeti sono infestati dai terribili Forgespawn, i figli della Forge. Queste creature aberranti minacciano di schiacciare le altre forme di vita nella galassia. Opzione numero 3, la vita nella forgia è stata impiantata e ingegnerizzata dagli Essentia, antiche entità che attuano la loro imperscrutabile volontà in questa galassia.
Scusa un attimo, perché
era avanti, però... questa.
No, stavo notando il fatto che se uno vuole ed infila proprio, come dire, senzientemente una serie di verità, cioè viene fuori che la Forge è un posto veramente strano, cui c'erano i precursori, però c'erano delle altre cose ancora che facevano la magia, però poi c'erano le crepe del Sundering, però poi ci sono gli Essentia che hanno fatto queste cose, e ci sono delle altre gente che ha fatto delle rovine strane.
Ed il Balefire, no, se vuoi... Esatto,
e poi... Se le infili veramente viene fuori proprio il vaso di Pandora.
Prova. Io faccio una premessa e poi do un'opzione che va contro la premessa. Secondo me abbiamo tre domande, poi eventualmente si può anche tornare indietro. Un gettone di weirdness extra dobbiamo metterlo. Non lo metterei qui però, sulle life form, e metterei la prima opzione, cioè una vita aliena. Normale, come può essere quella che ci immaginiamo da fantascienza classica, con vegetazioni, flore, faune, caratteristiche e non per forza estreme e aggressive. Però cioè, sento un po' ero quasi quasi tentato di votare per gli essenzie io, giusto per mettere un what the fuck extra.
Ma sì, sì, beh, no, io non volevo dir di no, perché effettivamente non abbiamo, cioè, è nell'aria questa cosa dell'animismo dei primordiali, ma era per dire che
ma ci stavo già pensando prima, non è legato a...
No, ecco, sì, non volevo cassarla, era solo per dire che buttano sullo stesso posto più di un'idea, e volendo uno potrebbe accatastarle tutte, ecco.
Ma sì, sì, no, ma non era legato.
Lo bene. Sai che le due opzioni non sono incompatibili, che hai appena detto, no? Cioè, tu puoi avere l'opzione 1, dove è inospitabile la forgia, però la vita trova una via, se leggi la descrizione attraverso sia le forme di vita che ci siamo portati che quelle che abbiamo trovato, noi inclusi, e tu puoi comunque avere, se vogliamo riallacciare il discorso della civilizzazione che è esistita, del black metal, di uno del triumvirato che adora questi dei locali, questi com'è che li chiamano, forge god, gods, cose, com'è che li chiamano, sono religion, sto andando indietro, primordiali, ok?
Primordials.
Cioè, invece di tirare in ballo gli essentia, cioè io lascerei sul vago e direi è verità 1, però con un'aggiunta di 3, ok? Che però non dobbiamo definire essenze o che cosa, sono le forze primordiali che forse, se vogliamo riallacciare il discorso dei naniti, hanno lasciato qui le loro tracce e adesso non ci sono più e ci influenzano attraverso chissà okay, quali modi.
Sto leggendo sotto la descrizione.
Some worship them, sì, certi li adorano, sì.
No, ma non solo quello, cioè c'è proprio il discorso che questi esistono e li puoi incontrare, cioè sono proprio i tizi, come dire, i grigi erranti col mantellone rosso e questi sono in giro, sono pochissimi, però se te lo trovi davanti è sostanzialmente un dio che cammina in terra.
Gli ingegneri di Alien, sì.
Sicuramente sì, hanno un avvio attaccabili.
Cioè, è l'equivalente dei cosi, dei guardiani del destino, tipo, no? Cioè, tizi che arrivano lì e dicono, ok, adesso devi girare a sinistra del corridoio, perché no, devi farlo.
Dunque non sono così vaghi come li ho intesi io, allora.
Leggendo la descrizione sotto, mi sembra, anch'io nella parte in grassetto mi sembravano vaghi, ma la descrizione sotto sono molto concreti.
A me piacciono vaghi.
Sono rarely encountered e hanno poteri e scopi oltre la nostra comprensione. Alcuni tentano di opporsi, ma tentare di sconfiggere la loro volontà è come stare di fronte all'oceano, alle onde dell'oceano, per fermare la marea. Loro sono inevitabili.
Cioè,
quindi sono proprio una razza aliena contemporanea e onnipotente e imperscrutabile.
Adesso noi abbiamo la conoscenza perfetta del setting, che non è vero, la lasciamo vaga, però nel senso è per dire i nostri personaggi poi questa cosa non la sapremo, addirittura forse lasciamo, ci piacerebbe magari lasciare certe cose aperte, però io la butto lì così. I Keeper hanno una I, gli Essenzia, che potrebbero essere il secondo braccio del triumvirato, hanno un primordiale, la butto lì, è solo un'idea, le vecchie fedi dicono che hanno la parte, cioè hanno il favore degli dei, quelli vecchi, discutibile la manifestazione, una di queste può essere appunto questa scuola delle cure, della medicina che si sono portati e che hanno custodito, che sia divina o no, quello è un altro discorso. Interspaziati e anche i Paragon, cioè è solo un'idea, io la sto buttando lì così e la finisco qui, nel senso io ricollegherei con tutto quello che abbiamo detto il discorso delle life forms, cioè Io farei opzione 1 aggiunto con un'aggiunta forte di 3.
Fattibile, mi sembra tanto complicata, però forse non l'ho capita bene io. Cioè, andiamo.
Ti dico, io Nilo non sarei per le simmetrie, come dire...
No, mi rendo, io sono fissato con...
Lo so, ma ti dico, infatti te lo dico esplicitamente. Io, se tiriamo in ballo gli essenzia, per me sono una carta matta. Cioè, fanno gli affari loro su un'agenda che ne so, ci sono quelli che venerano i primordial, sì, e dicono che gli essenzia sono i primordial che sono ascesi, vabbè, tutte leggende. Gli essenzia se ne fregano di questo, non sono allineati con nulla, e forse per un'intera generazione nessuno li vedrà. Cioè, se li mettiamo dentro, secondo me devono essere veramente quella cosa trascendentale che non è allineata e che non ha... Cioè, a me piacerebbero, se sono così come li descrivono, no? Onnipotenti, devono essere onnipotenti e imperscrutabili, non allineati. Poi mi piace che gli umani, dal loro punto di vista, no, dicono no, ma dai, ma questi, caspita, sono qui, saranno legati ai Primordials, saranno quelli che danno i poteri ai Paragon, cioè mi ci sta che la società dia tutte queste spiegazioni, ma fuori le quinte, nelle verità, li vedrei veramente come, come dire, come alieni, letteralmente, imperscrutabili e incomprensibili, se li mettiamo dentro.
Però, allora, io sono, se non sbaglio, Dario, tu eri per la 1, giusto?
Sì, se devo votare sì.
Ah, anche io sono per la 1. Però mi piace comunque l'aspetto dell'ingegneria, cioè che la vita locale è stata ingegnerizzata. Forse mi piace meno l'aspetto che hai letteralmente degli dei che camminano.
Allora, secondo me questo può essere comunque una verità, tra virgolette, scientifica, che sta comunque nel primo aspetto. Cioè, nel senso, ci sono la vita in
leggiamo
giro.
Leggiamo dei tratti di ingegneria genetica.
Esattamente.
Vediamo attorno a noi.
Esattamente, sì, scientificamente li possiamo, volendo, anche rilevare cose del genere, ma oltre a questo non sappiamo chi, come e quando, e soprattutto non incontreremo mai, appunto, questi architetti della vita.
No, allora io sono d'accordo, anche io sono per la 1.
A questo punto rientrano nel discorso del, come dire, dei vault e delle esplorazioni del passato, e rientra tutto là, sulla parte antica.
Mi piace questa fisarmonica di idee, scusatemi se...
No, bella la parte...
No.
Bella del gioco. Quindi diciamo, sì, questi alieni ci possono essere stati, però se ci sono stati li mettiamo a questo punto nel passato e andremo a scavarli nelle rovine. I precursori, perché adesso arrivano anche i precursori, ragazzi.
Ah, ok.
perché è quello che ti dicevo, cioè è molto affollata la forgia se becchi le risposte in un certo ordine, perché adesso ci sono anche i precursori.
Tocca
a me. Ok, qui c'è un sacco di roba da leggere. Allora, negli eoni un grande numero di civilizzazioni sono sorte e sono cadute all'interno della forgia. Ad oggi noi chiamiamo Grubs, cos'è Grubs? We call Grubs. Ah no, semplicemente i Grubs, che sono ciurme di scavenger, di
razziatori.
Razziatori e audaci esploratori. Esplorano questi misteriosi monumenti e queste rovine di antichi esseri. Da quell'altra parte, seconda verità, abbiamo l'Ascendancy, che è un avanzato impero di navigatori spaziali. Una volta ha governato l'interezza della forgia. Ad oggi i Vault, dallo scopo imperscrutabile, sono tutto ciò che rimane della storia, della discendenza, dell'Ascendancy. Ma in quei luoghi...
Ma non ho ben capito cosa intendono con l'ultima frase.
Luoghi sono... sono in qualche modo staccati dalla nostra realtà.
Perché Vault sono cripte, tecnicamente.
Sono proprio i Vault sono delle specifiche strutture aliene. Questa è una delle verità del gioco. Ci sono queste strutture aliene che sono qui non si sa da quanto e hanno qualche tipo di proprietà, no? Hanno proprio, è un elemento di gioco proprio il fare l'esplorazione di Vault e dei Vault. E in questo caso dice semplicemente che ci sono questi luoghi che sono fatti dall'Ascendancy e sono in qualche modo sconnessi dalla nostra realtà.
La spiegazione sotto aiuta.
Ah, scusa. Ah, sì, ok.
Ah, ok.
Questi possono apparire spontaneamente o scomparire come portati dalle maree del tempo. L'atmosfera, la gravità non sembrano essere soggette alle leggi naturali. Alcuni sono corrotti e rovinati, altri sono intatti e intoccati, Elysia, alcuni sono entrambe contemporaneamente, sono il caos. E ci sono queste cose che blinkano dentro e fuori dalla realtà.
Esatto.
Oppure l'ultima, forme di vita, biomeccanica, che chiamiamo Dremnants, che sono stati ingegnerizzati da civilizzazioni come armi in una guerra cataclismica, sono sopravvissute alla morte dei loro creatori. Quindi qui stiamo definendo sostanzialmente l'eredità, la legacy dei precursori all'interno della forgia. Devo essere primo a parlare?
Comunque, se vuoi riassumerlo in pochissime parole... Allora,
il primo è un sacco di rovine, di cose diverse e si va a saccheggiarle, misteriosi...
Il primo momenti. È una sandbox, essenzialmente.
Sì.
Cioè, c'è di tutto, Tomb Raider, c'è di quello che vuoi.
Space Tomb Raider.
Sì.
Comunque grabs, se lo traduci, grab sono letteralmente tipo i vermi, ok? Cioè, però okay. No, vabbè. No.
Ciò che noi chiamiamo i vermi. Ok, la seconda invece dà una centralizzazione a ciò che c'è stato prima nella forgia e dice che era un unico impero che l'ha conquistata tutta e uniformemente, diciamo, ha lasciato in modo totalmente caotico queste cose che blinkano dentro fuori dalla realtà, oppure da quell'altra parte dicono che ciò che rimane sono queste creature biomeccaniche costruite come armi e sopravvissute ai loro creatori. E quindi sostanzialmente nei volti dei precursori sparsi nella forgia, i Renmans ancora guardano antichi segreti e combattono guerre ormai dimenticate.
La 2 e la 3 sono identiche, ma comunque, sì.
No, la 2 secondo me va verso... Secondo me la differenza è che una va verso il... una cosa con tecnologia evidentemente aliena, nel senso che questa... Mettendo il discorso che è biomeccanica, va molto lontano dal nostro concetto di tecnologia, però concreta. Quell'altra invece va verso il, come dire, fuori dallo spazio-tempo, fuori dal... È molto più metafisica la seconda, in realtà.
Sì. È quasi, cioè, più science fantasy la seconda, effettivamente, sì. Tu hai una preferenza di queste? Visto che...
Allora, io devo dire che, tornando ai gettoni, ed essendo una cosa che è localizzata su queste rovine, non mi dispiacerebbe la seconda.
Anche a me.
Cioè, perché non è una modifica globale.
Strano, giochiamocelo.
Oh, piace anche a me. Tipo, è apparsa una cache tecnologica, passa una vault, dobbiamo andarla a prendere. Poi grosso intrigo di fazioni, grosso movimento di mercenari, eccetera. Sì. Ci sta?
Se, perdona, io rompo le balle, ma ci provo io comunque.
Vai.
Io come suggestione do la terza. Io mi immagino dei cazzo di colossi biomeccanici che sono un rottame di una guerra andata e che agiscono in modalità automatica in modi che nemmeno si riescono a capire o governare, per dare suggestioni ridicole. Magari su un pianeta sparuto c'è un enorme vascello colosso da guerra che si muove su quattro zampe e la comunità di quel pianeta è sulla classica schiena del gigante che si muove. Mi immagino delle amenità del tutto incomprensibili di questo tipo.
Guarda, cioè, con me apri una porta sfondata già, perché nel senso, ti ho detto, io la vedo molto, la seconda e la terza sono molto, cioè tu una volta che entri nella vault ci possono essere i Remnants, ok? Nel senso...
Sì, esatto, o viceversa.
Cioè, o viceversa, esatto. Entri nel...
Dipende se Remnants è così grande da essere il Vault.
No, mi piace. Eccoci, cioè, ecco, io mi immagino l'opposto, ecco, un Remnant che potrebbe essere un Vault.
Sì, sì, cosa... appunto è, questa, come dire, rotazione di idee, a questo punto però, come dire, se bisogna farla grande, la facciamo grande, a questo punto i Remnants, visto che erano armi ingegnerizzate e forme di vita... Cioè, sono grandi anche come le astronavi, cioè queste cose le trovi anche nello spazio.
Ah, sì, sì, potrebbe essere.
Cioè, a questo punto ci puoi costruire letteralmente come ci puoi far crescere i vascelli biomeccanici. Quindi il boss potrebbe essere letteralmente dentro.
Non è una luna.
Quella cosa non è una luna.
No, piace. Bello.
Cioè, mi piacciono entrambi. Secondo me i Volt hanno molto... Cioè, danno molta linfa all'avventura, cioè all'essere avventurieri e andare a pescare. Gli altri, invece, i Remnant, sono molto più di sfondo, perché non è che puoi andare a combattere o interagire con queste cose, ma magari ti plasmano l'ambientazione di un pianeta, un sistema. Quindi sono due opzioni diverse.
Sai cosa
considera che però non sei obbligato, nel senso che si può tranquillamente giocare senza farlo, però i Vault... Cioè c'è un'intera, come dire, tabella e cose oracolari sul fatto di andare a esplorare i vault per andare a recuperare le cose da lì dentro. Però a questo punto mi sto convincendo dell'idea che è una figata che i Remnants di per sé fossero armi, fossero nel contempo veicoli, fossero di tutto, e quindi alla fin fine c'è tranquillamente lo spazio per appunto il fatto che il Vault è eventualmente dentro questo tipo di armi e di strutture, sono infrastrutture.
È un intero braccio tecnologico che noi non abbiamo sviluppato.
Esattamente, che per noi appunto è totalmente alieno. Ci sta, mi piace forse scalarlo così tanto, mi va.
Forse il black metal viene da lì dentro o... cioè, sì.
Sì, se sono... cioè... biologia e tecnologia insieme, la parte, diciamo, tecnologica potrebbe anche essere black metal.
Okay. Punto, Antonio, poi so benissimo di cosa tu parli, tu hai un oracolo che è dedicato ai Volt, tu lo puoi usare tranquillamente se vuoi ambientare un Remnant come un Volt, easy.
Esattamente, sì, infatti il punto è che se sono solamente enormi creature erranti, secondo me, appunto come diceva Dario, stanno sullo sfondo, ma ci puoi fare poco. Se ci aggiungiamo il fatto che possono essere anche talmente grandi da essere letteralmente infrastrutture, perché poi secondo me questo non vieta che ce ne sia uno alto 4 metri e basta, cioè mi piace che ci sia veramente di tutto a questo punto. Sono...
aspetta, quella non è una stella. un'altra cosa che mi piace dei Remnants è che non tira in ballo l'Ascendancy, ok? Cioè sono rimasugli i Remnants, basta, non è che c'è un'altra fazione ancora che eccetera, cioè i Carne al Fuoco c'è secondo me.
Sì, esatto.
Passo alla prossima.
Io faccio una nota sui Remnants dicendo che possono essere fottutamente grandi.
Passo ai prossimi.
Vai.
Ah, che tra l'altro è l'ultimo. Dai, ce l'abbiamo fatta quasi. Horrors, la 14ª. Allora, dai, offri abbastanza da bere, offri abbastanza alcol ad uno spacer, cioè una persona che viaggia nello spazio, e ti racconteranno storie di navi fantasma e dagli equipaggi non morti, vendicativi. È nonsense. Questa è la prima opzione. La seconda opzione è la maggior parte delle persone insistono che gli errori non esistono, però gli spacer sanno la verità. Poi la terza opzione è le strane energie della forgia danno vita innaturale ai morti, specificamente ai morti. I Soulbinders sono un'organizzazione giurata a confrontare queste entità orrorifiche. E devo esprimermi io prima su questa cosa. Allora, a me piace ambientare, cioè mi piace in genere lasciare un velo su queste cose, però non è il momento di lasciare i veli, e questo è un po' il problema, perché a me piace opzione numero uno. Siamo d'accordo, l'alcol ci sarà. Però, nel senso,
possiamo riempire la gente di alcol lo stesso.
Esatto. Mi piace l'idea che nel senso sono solo storie, no? Poi però dopo si scopre che no, in realtà è così, ok? Cioè, mi piace quell'aspetto. E se leggi poi la descrizione lascia comunque abbastanza aperta, perché parla, che so, di segnali fantasma da un'astronave ripetuti, eccetera, eccetera. Nel senso, la lascia abbastanza aperta, ok? Ti dice, no, non esiste niente di sovrannaturale, però... Poi, però, e questo è il mio problema. Mi piace opzione numero uno, però in realtà, che è opzione numero due, perché ti dice, la gente non crede negli errori, ma sono reali. Però poi qui specifica, gli spacer sanno tutti che sono reali, mentre se lo chiedi a me, secondo me addirittura tra le persone che volano nello spazio certe non ci credono, ok? L'ultima è un po' strana perché è specifica sui non morti, io la scarterei, ma forse no, se volete una carta matta,
anch'io l'avrei scartata.
Cioè, io sono per la seconda, che però è più skinnata da prima, ok?
Quindi sostanzialmente, come verità del mondo, prendiamo la seconda e proponi che la consapevolezza del mondo sia prossima a quella della prima.
Sì,
quindi d'altra parte, noi sappiamo che la verità è quella della seconda, ma la gente comune non è così consapevole di questo.
D'altra parte però è strano, perché viviamo in un mondo dove c'è un triumvirato, dove la gente ha fede, ok? Dunque è strano che non creda al sovrannaturale, che specificamente qua parla dei non morti. Cioè, mentre io allargherei il discorso. Sono dubitoso sono dubitoso. Ho dubbi, aiutatemi.
Dubbioso.
Allora, per approfondire... nel dettaglio, se guardi la seconda, specifica ancora di più, che dice gli eventi soprannaturali e le entità soprannaturali sono specialmente comuni vicino alle nane bianche, e questi oggetti stellari che gli spacer chiamano ghost light sono i corpi in decadenza delle stelle morte. E in qualche modo quindi rappresentano il velo tra... quindi diciamo sì, c'è consapevolezza, perché è effettivamente legata a certe zone dello spazio dove ci sono le nane bianche, e quindi anche qui è particolarmente è precisa,
che tra l'altro le stelle bianche lì sempre si va sul discorso dei non morti, addirittura è delle stelle non morte, sembra.
Sì, no, sono le stelle,
le stelle bianche, i white dwarf, le stelle bianche sono quelle che hanno finito il loro, cioè proprio a livello della fisica hanno finito il loro fuel, il loro carburante nucleare essenzialmente, dunque sono diventate bianche.
Comunque non è escluso che sia solo lì, cioè semplicemente sono specialmente comuni vicino a questi oggetti, quindi ci sta che ci sia poi eventualmente tutta una scaramanzia e una cosa così. Che dite, Dario?
Esatto.
Io sono il più grosso fan di zombie e non morte nella storia, però sarei quasi tentato di metterla prima e di togliere... La seconda si può skinnare comunque... un po' come la prima, come diceva Nilo, perché finché non incontri questi fenomeni, e l'universo è vasto, può essere praticamente... No, se devo votare, voto la seconda, per dare una... Allora,
io distinguerei la cosa in due pezzi, scusatemi, provo a far così da guida, perché è l'informazione che serve a me poi come guida del gioco. Uno, come giocatori ci interessa la nave con i fantasmi e eventualmente qualche forma di zombie che non sia il zombie da parassita alieno, perché poi volendo, cioè i zombie ci possono stare comunque, se sono zombie da parassita alieno nessuno si scandalizza, è così. Questi sono proprio cose soprannaturali, questo è l'anima dei morti che è ancora nel mondo, no? Il velo tra la vita e la morte. Questa cosa ci interessa, dopodiché parliamo del, ok, è estremamente infrequente e la gente normalmente ci crede o non ci crede, però prima volevo capirlo come giocatori se è un tema che ci serve, che vogliamo nella campagna, oppure se semplicemente, appunto, lo mettiamo lì ma non pensiamo che sia...
Sentiamo Giacomo e poi discutiamone, perché voglio sapere cosa pensa Giacomo.
Tutti vogliono sapere cosa pensa Giacomo.
Anche Giacomo vuole saperlo.
No, di nuovo in generale, cioè, entrambe le prime opzioni sono valide, anche abbastanza simili. A me interesserebbe abbastanza esplorare questa parte del setting, diciamo. Mi è venuto in mente, la butto giù così sul tavolo, di collegarla al passo precedente, ai precursori. Cioè, metterei un collegamento piuttosto che, qual era la frase del secondo punto, queste occorrenze soprannaturali sono più comuni vicino alle stelle nane bianche. La metterei, sono più comuni vicino alle Vols. Nel senso che c'è uno strano collegamento assolutamente non conosciuto tra i precursori e i loro, scusate, i Remnants.
I Remnants?
Sì, e nel senso, i Remnants sono terrificanti, pericolosi, eccetera, ma sono ancora in carne e ossa e quindi puoi gestirli. I precursori, o quello che ne rimane, o quello che ci hanno lasciato, sono il livello horror soprannaturale che è ancora più pericoloso perché fai fatica a interagirci.
Cioè, sostanzialmente, mandando tutto in vacca, scusami un attimo, ma i Renmas sono la capanna di Baba Yaga che cammina sulle zampe di gallina in mezzo al bosco, ma quella capanna che cammina da me è anche haunted da dei fantasmi.
E secondo me sì, cioè, e tutte le storie che tornano non vengono credute perché, vabbè, stavi combattendo i Remnant, un po' di stress e spavento ci sta.
Ok, cioè,
però in realtà sotto sotto c'è qualcosa di ancora peggiore. Però, ripeto, okay, è una cosa buttata lì sul tavolo, da prendere o lasciare.
Mi piace questa ulteriore permutazione, vorrei possibilitare anche, cioè, perché se a Dario gli piacciono, che so, il discorso non morti così. Tu Antonio dicevi, e gli zombie non devono necessariamente avere una ragione biologica, possono anche avere una ragione biologica, ok?
Ma possono, sì, no, nel senso che questo non, si intitola, volevo solo dire, Horrors, si intitola così la verità, ma non sta definendo l'orrore in generale, perché di orrore fantascientifico possiamo farne finché vogliamo. Quindi volevo semplicemente specificare che non dobbiamo fermarci a livello del titolo, ma dobbiamo andare proprio nello specifico delle risposte. E in questo caso le verità ci stanno chiedendo: volete qualcosa che esuli da quello che avete nel piatto fino adesso, o vi va bene quello che già c'è? Non sta chiedendo se vogliamo o no gli space zombies, perché gli space zombies ci sono comunque, anche fatti con l'acqua di Marte. Quindi
a me piace questa permutazione delle stelle nane bianche, che però sono in realtà i Remnants, nel senso, tu puoi avere un Remnant e indicatore del fatto che c'è un Remnant possono essere i Ghostlight.
Okay, aggiungo un'altra cosa, però, se costruendo su questo, per renderla effettivamente, come dire, secondo me, più incerta, cioè per non renderla prevedibile, resterei con la dicitura come scritta, nel senso che prevalentemente in presenza di, però potrebbe essere qualcosa che capita anche, esattamente, sì. Cioè, e poi magari se vai a indagare viene fuori che c'è quell'oggetto che era stato prelevato 10 anni prima e che era di un esploratore che era andato in un vicino a un Remnants, tipo, o cose del genere. Quindi il fatto che oggetti, contatti e cose del genere possano portare questa distorsione, questo effetto anche in luoghi inattesi e appunto imprevedibili, no? Così almeno, perché sennò se lo chiudiamo lì dentro, a quel punto, come dire, è prevedibile, è chiuso e viene meno l'effetto di incertezza, secondo me, che devono avere queste cose un po' sulla soglia, no? Ti può tornare, Giacomo, come...
Sì, a me va benissimo.
La domanda è: vogliamo buttare al fuoco ulteriore carburante con i Soulbinders? Cioè, ci interessa recuperare questa cosa dalla terza verità?
No.
O no?
A me no.
Okay. A me non piace proprio.
Ok.
No, cioè, la vedi una cosa concreta e affrontabile.
Abbiamo già il triumvirato. Nel senso, secondo me basta come discorso. Yeah.
Abbiamo quello, abbiamo i bounty hunter di per sé, abbiamo deciso che ci sono comunque compagnie che fanno sicurezza, scorta, cose così. Non mi vedo la necessità di fare un altro gruppo armato specifico, anche perché appunto, secondo me, non sono cose che combatti col piombo.
Aspetta, la compagnia mercenaria di sicurezza che offre servizi di protezione contro il soprannaturale.
Qui va una cosa.
In certi posti li chiamano Ghostbusters, ma... Ok.
Dunque, due, schinnata, reschinnata.
Anche bello, benissimo, sì. Non mi piace la terza, non mi piace neanche il Bounder, quindi ci sta l'opzione.
Sì, l'ultima cosa che volevo dire era, settato che questa è la verità del mondo, quindi il mondo funziona così, vogliamo tenere la percezione che ne ha la gente più sul livello della prima? Cioè, sì, ma sono roba da gente che ne ha viste troppe, roba da gente del ma no, ma cosa vuoi che sia, è saltato via di testa per la paura e cose così, cioè...
Secondo me sì.
Ok, quindi la percezione generale invece è quella della prima delle tre verità.
Yes.
Ottimo, perfetto. Yahoo! Abbiamo fatto le verità del mondo. Finito, sì. Gente di ruolo è un podcast indipendente nato per intrattenere e divulgare l'amore per il gioco di ruolo, sviluppato e prodotto da me, Antonio Rossetti. Trovate i nostri contenuti sulle più comuni piattaforme di podcast e su YouTube. Potete rimanere in contatto con noi su Facebook, Instagram e alla mail gentediruolo@gmail.com per commentare, criticare, chiedere o suggerire. Sarete sempre benvenuti. Se questo progetto vi piace, fatemelo sapere o fatelo semplicemente conoscere in giro. Ma soprattutto, fatevi un favore, non smettete mai di giocare.